Ed ora vogliamo un attimo guardare alla parola di Dio, e questa mattina mi viene in mente una parte in cui Gesù nel Vangelo, mentre per un certo periodo di tempo aveva teso a nascondere il fatto che lui era il Messia, o questa rivelazione era avvenuta semplicemente per pochi, c'è un momento nella sua storia in cui entra in campo e vuole essere riconosciuto e vuole che le persone, che i giudei cominciano a capire che lui è l'adempimento di tante profezie, di tante promesse che erano state fatte nel vecchio patto e che si stavano per adempiere. E come profetizzato da Zaccaria, capitolo 9, verso 9, e lo vediamo un attimo cosa dice Zaccaria, profeta Zaccaria, verso 9, 9, esulta grandemente, così questa profezia si stava per avverare e Gesù stava per realizzare questa profezia in quel momento entrando a Gerusalemme. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile. In groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Io farò sparire i carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme, gli archi di guerra saranno distrutti. Egli parlerà di pace alle nazioni. Il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e dal fiume sino alle estremità della terra. Guardate un poco questa profezia di parecchi anni prima. A quel punto Gesù l'adempie. Voi sapete che manda a prendere questo puledro d'asina da qualche parte, i suoi discepoli vanno a prenderlo, evidentemente quelli che gli danno il puledro d'asina capiscono la profezia, perché se no dico erano preparati in qualche modo spiritualmente, e vediamo Gesù che fa l'ingresso a Gerusalemme. E al capitolo 19 di Luca, vediamo quello proprio che ho a cuore di meditare questa mattina per ognuno di noi, capitolo 19 verso 37. Quando fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore». Pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi discepoli!» Ma egli rispose: «Vi dico che se costoro tacciono, le pietre grideranno». E quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa, dicendo: «Oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi». E poi dà una profezia: «Poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata». E questa mattina sento fortemente che lo Spirito Santo desidera fare una prevenzione nella nostra vita. Voi sapete che la medicina preventiva dovrebbe essere quella più gettonata, si dovrebbero spendere molti più soldi per prevenire, perché c'è un detto, ma è una cosa comprensibile, che prevenire è meglio di curare. E quando Dio realmente ci parla, quando Dio ci indirizza i suoi pensieri, in qualche modo, sebbene lui è il Dio della malattia incurabile, sebbene lui può essere il Dio dell'ultimo momento, sebbene lui è il Dio che incontriamo proprio quando abbiamo sbattuto da tutte le parti, non sappiamo più dove andare, allora ci ricordiamo che esiste un Dio. Dio, essendo il principale autore di tutta la guarigione, capisce lui stesso che la prevenzione è meglio della cura, è meglio di quando la malattia prende campo nella nostra vita. E quando lui si avvicina a Gerusalemme, finalmente in questa veste da Messia, finalmente con questo desiderio di manifestare questo progetto di salvezza per tutta l'umanità, intanto si deve subito scontrare con i soliti religiosi, e questo purtroppo avviene con i religiosi di tutti i secoli, ma anche con la nostra mentalità religiosa. E infatti i farisei, vedendo tutti quanti che stanno gridando, vedendo veramente la folla che con gioia loda Dio a grande voce per le opere potenti che avevano visto, a quel punto in qualche modo si rivolgono a Gesù e gli dicono: sgrida questi tuoi discepoli che stanno facendo tutto questo chiasso, che stanno gridando queste lodi, ma che cos'è tutto questo tripudio? Neanche fosse Dio. E infatti era proprio Dio. E noi tante volte siamo abituati a fare del tripudio una lode enorme, un onore grande che diamo agli uomini, e magari quando si tratta di lodare Dio perdiamo persino la voce, perdiamo lo slancio. Quindi voglio incoraggiarti a essere come i discepoli e non lasciarti scoraggiare dal farisaismo che c'è in te, dalla religiosità che c'è in te, che ti dice: non gridare al Signore, chissà cosa penseranno gli altri, non parlare di Dio, non ti emozionare per Dio, tutt'al più emozionati quando il Palermo vince, però non più di questo, ma non ti emozionare per Dio. Mentre io voglio dirti questa mattina: emozionati per Dio, emozionati per la sua presenza, perché è qualcosa che non finirà mai. Quello che realizzi alla presenza di Dio è un vissuto eterno, è come un deposito dove collezioni, altro che figurine o non so che cosa, se uno fa collezionismo di un sacco di altre cose, ma collezioni veramente gloria. Collezionista della gloria di Dio. Questo dovrebbe essere il cristiano. Qualcuno che comincia a collezionare e a diventare sempre più ricco in vista del regno di Dio. Cioè tutte quelle cose che sono gloriose le voglio io nella mia vita, le voglio io, le voglio io. E quindi mi esalto per le cose di Dio, veramente le cerco perché sono un patrimonio eterno. Ma lasciamo perdere questa parte perché non è quella che deve fare prevenzione, anche se in un certo senso entra nella prevenzione, capiremo in che senso. A quel punto, quando Gesù si avvicina e vede la città, ma questa città chiaramente può essere allegoria, può essere metafora di ognuno di noi, della vita di ognuno di noi, per cui Dio ha progettato il meglio, per cui Dio ha progettato il massimo, per cui Dio vuole il bene più grande, e poi certamente quando vede le nostre situazioni in qualche modo a livelli diversi, per alcuni magari è più contento, per alcuni è contentissimo, per alcuni è un poco così, per altri veramente è molto giù, per altri che li vede proprio quasi distrutti si strugge il cuore. Ma questo credo che qualunque padre ha queste attitudini. Quando abbiamo dei figli che ci creano problemi, a secondo il livello di problemi è il livello della nostra gioia, è il livello della nostra allegrezza. Gesù vede Gerusalemme, vede la sua cecità spirituale e in qualche modo piange fortemente, piange perché? Ed è quello che vogliamo vedere insieme, perché? Perché io non voglio fare piangere il Signore, capitemi, non perché mi dispiace, ma perché so il suo cuore, so il suo desiderio di bene, e lui piange quando non vede che noi apriamo gli occhi sul suo amore, sul suo progetto. Ma egli si esprime in questa maniera quando, dopo che ha pianto, si rivolge ai suoi discepoli e dice: oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. E questa espressione che Gesù rivolge a Gerusalemme come città, ma non come città, come luoghi, come il monte della trasfigurazione o altri monti di questa, o il monte di Sion, ma come insieme di abitanti. Questa domanda, questa mattina, io vorrei che la sentissimo rivolta a ognuno di noi. Come a dire, nelle circostanze, nelle situazioni in cui ci troviamo, a prescindere se stiamo vivendo momenti belli, momenti meno belli, a prescindere dalle nostre aspettative, lo Spirito Santo questa mattina ti sta dicendo: Giuseppe, Maria, Antonietta, Antonino, Lidia, Francesca, Daniela, se tu sapessi, almeno oggi. E almeno oggi ha a che fare almeno con un'intuizione, come significa almeno riuscissi a immaginare, a capire quello che ti serve veramente, perché se lo capisci almeno una volta, poi magari ti potrai ricordare e dire: ma un attimo, c'è stato un momento in cui ho capito veramente che cosa mi serviva, e lo puoi sostituire con tutte le tue false aspettative che dicono: per avere pace, e qui ognuno di noi può aggiungere quello che vuole, devo avere uno stipendio di almeno tanto, devo fare quest'altro, devono stare i miei figli tutti bene, mio marito deve cambiare testa, mia moglie deve direttamente scomparire, mia suocera non ne parliamo, il mio cane, il mio gatto, la situazione e gli altri e il governo e Berlusconi e destra e sinistra, abbiamo 10.000 ragioni, 10.000 pensieri che possiamo porre, come a dire: se non cambiano queste situazioni, per la mia pace occorre questo, 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 e tutta la vita viviamo nell'ansia, nell'attenzione, perché poi non so se avete scoperto che quando finalmente raggiungiamo quella cosa che ci doveva dare pace, alla fine i problemi crescono e alla fine siamo più incasinati di prima, e qui la pace, anziché crescere, decresce. Anziché aumentare, diminuisce, fino a che la perdiamo completamente e cominciamo a vivere da arrabbiati. Poi ci sono gli arrabbiati che si manifestano, cioè non nel senso di possessione, nel senso che esprimono, e tu li vedi già che ti lanciano fulmini, quindi come a dire: non ti avvicinare, non ti avvicinare più di tanto. E ci sono invece gli arrabbiati che riescono a mettersi una bella maschera di freddezza, di blocco emozionale, però sono impermeabili, impenetrabili, ti avvicini e sembri di parlare con uno specchio, di parlare con te stesso. Se tu sapessi, questo è lo slancio di amore, di desiderio, di bene che Dio ha per la tua vita. Se tu sapessi, almeno oggi, e lo possiamo tradurre almeno in un momento particolare della tua vita, se tu capissi veramente che cosa occorre per la tua pace, che cosa serve per la tua pace. Ma ora, e questo era il motivo del pianto di Gesù, perché Gesù lo sapeva che cosa occorreva loro per la loro pace, ma loro non lo sapevano, ma dirò di più, che forse non volevano neanche saperlo, o non riuscivano a capirlo, ma ora è nascosto agli occhi tuoi. E quello che questa mattina, in maniera molto breve, mi sento di passare a ognuno di voi è che veramente possiate mettervi davanti a Dio, che già sta cercando di parlarvi e di farvi capire cosa veramente vi occorre per la pace. E per la pace vera, naturalmente, per una pace che sia a prova di difficoltà, a prova di conflitti, perché oggi siamo tutti capaci di vivere la pace quando tutti sono in pace con noi. No, ci sono pure quelli che, anche se tutti sono in pace, vivono sempre in conflitto. Però dico, il miracolo è che quando anche gli altri fossero in conflitto, in tensione, quando anche incontrassimo delle situazioni impreviste, possiamo mantenere questa pace soprannaturale. Perché non stiamo parlando della pace umana, questo che credo che ve ne siete accorti. Non stiamo parlando di quella pace illusoria che ognuno di noi pensava di conservare, di coltivare, e che poi piano piano doveva escludere tutte le cause di tensione, di conflitto, e escludendo non è rimasto più nessuno. Hai cancellato tutti, sei rimasto solo tu, ma poi hai scoperto che i conflitti ce li avevi dentro e alla fine a quel punto hai avuto bisogno di stonarti, di evadere. E voi capite bene, proprio perché non c'è questa pace come la principale attività delle persone che sono intorno a noi, è quella di evadere, di fuggire, di stonarsi, di non pensare, di cercare di anestetizzare i conflitti tremendi che ci sono nella propria vita, nella propria mente. Lo amo o non lo amo, lo amo o non lo amo, lo lascio o non lo lascio, lo ammazzo o non lo ammazzo, questo, spero che non ci siano questi conflitti. Cosa faccio? Conflitto, conflitto, tensione, altro che pace, più tensione, più conflitto, più esplosivi nella nostra vita. E poi chiaramente ci sono delle trappole preparate dal diavolo ed è quelle che Gesù vuole sventare, ecco perché la parte successiva parla proprio di questa possibilità di disinnescare esplosioni. Perché una cosa che c'hai semplicemente uno di quei botti che si usa a Capodanno, no? Cioè l'unica esplosivo che hai dentro magari è un botto, per cui il momento in cui qualcuno ti lancia un cerino fai pum e poi finisce. Una cosa che c'hai un deposito di bombe, di esplosivi, che appena comincia a esplodere il primo esplodono a catena e alla fine veramente tutta la tua vita diventa un'esplosione. E l'amore di Dio ancora questa mattina ti dice: se tu almeno oggi potessi scoprire quello che serve per la tua pace e potesse non essere nascosto ai tuoi occhi, perché? E Gesù guarda un poco, guarda questo popolo che rimane nella propria religiosità, guarda questo popolo che non è aperto al progetto di Dio e in qualche modo a un certo punto profeticamente fa una diagnosi per una malattia non curata in cui verrà dei sintomi, verranno dei sintomi tremendi, verranno su di te nei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte. Prima parte di questo: i tuoi nemici. E qualcuno dice: no, ma io me ne fuggo su un'isola deserta, così non ho più nemici. Io chiudo con tutti, così non ho più nemici. Io non do più confidenza a nessuno, così non ho più nemici. Io non ho più relazione con nessuno, così non posso essere deluso da nessuno. Illusione, perché i nemici peggiori nostri siamo noi stessi. Io lo ribadisco e prego che ognuno di voi lo possa scoprire, piuttosto che incolpare sempre le situazioni, gli altri, le tasse, il governo. Sì, sicuramente non siamo nella migliore nazione in questo momento dal punto di vista economico, sociale, politico, non ne parliamo. Insomma, ogni tanto quando vediamo qualcosa che avviene al Parlamento ci sembra quello tipo nell'asilo, nella nursery, più o meno siamo sullo stesso piano, le reazioni sono sullo stesso tipo. Ma è importante che comprendiamo questa mattina quello che serve veramente, quello che Dio vuole fare dentro di te perché possano essere evitati questi momenti in cui gli esplosivi che ci sono dentro di te, le trappole che il demonio ha preparato, a un certo punto scattino, a un certo punto si chiudano nella tua vita e distruzione si abbatte sulla tua realtà, sulla tua famiglia, su te stesso, sui tuoi rapporti, su tutto, come uno tsunami che si poteva evitare, si poteva prevenire se solo ognuno di noi potesse scoprire, avesse potuto scoprire quello che serviva per mantenere la pace, una struttura anti-tsunami, una struttura antisismica preparata da Dio. Ma preparata da Dio come? preparata da Dio attraverso un percorso di pace, attraverso un approvvigionamento di pace. Ecco perché se noi non sfruttiamo tutto quello che Dio ha preparato per la nostra pace, alla fine saremo carenti, se non sfruttiamo tutte le occasioni che Dio ci dà. Qualcuno potrebbe restare nel concetto astratto, dice le occasioni che Dio ci dà, ma quali sono? Cominciano dall'occasione di stare ogni giorno alla sua presenza. Quindi una presenza non anestetica. Anche l'ultima telenovela ci può dare pace, però è anestetico, in qualche modo copre la tua crisi, copre la tua rabbia, poi la aumenta perché sotto sotto vedi questi amori così incredibili, poi li paragoni con quelli tuoi e dici ma... quindi ti svia persino. La presenza di Dio quotidiana, giornaliera, un momento in cui veramente ti rivolgi a Lui e stai con Lui, anche senza parlare, ascoltando, meditando la parola, lasciando che la pace di Dio cominci a riempire i tuoi serbatoi. Questo è un modo di approvvigionarsi, di fare un po' di benzina. Ma poi ancora la comunione fraterna, ma poi ancora gli incontri comunitari, la domenica. Tante volte sembra che uno vada così tanto per dovere, perché non capisce che Dio ti vuole approvvigionare, ti vuole riempire di quella pace, ti vuole fare scoprire quella risorsa che poi ti servirà, non domenica stessa, ma lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Dio vuole riempire i tuoi serbatoi di questa pace. Oh, se tu almeno oggi sapessi, capissi quello che serve per la tua pace, invece tante volte facciamo rifornimento di tutto tranne che della pace di Dio. Abbiamo tutte le occasioni davanti per correre a destra e a sinistra, per comprarci l'ultimo gadget o per non so che cosa, lì pensiamo che sarà la nostra pace e ci dimentichiamo di quello che ci occorre veramente per la pace. E questo fa piangere Gesù. Perché fa piangere Gesù? Perché noi tante volte lo potremmo fare in maniera così superficiale, menefreghista, incosciente. Potremmo farlo senza neanche capire il danno che si sta preparando. Gesù, lo Spirito Santo, guardano in prospettiva e vedono come la tua carenza di presenza di Dio, la tua carenza di pace, la tua carenza di lode, la tua carenza di mezzi di approvvigionamento spirituale, in qualche modo permetterà poi alla trappola del diavolo di scattare nella tua vita. E certamente Dio soffrirà tremendamente, ma Lui cercherà di aiutarti sempre. Questo è chiaro. Io sottolineo sempre che Dio ti ama anche quando fai cavolate, Dio ti ama anche quando ti sbatti la testa al muro, Dio ti ama, ma se tu non hai incamerato, se tu non ti sei approvvigionato di questa pace, alla fine Dio non ti può sostenere con la risorsa esterna semplicemente, con il suo abbraccio, ma ti vuole sostenere con la risorsa interna, che forse tu non hai avuto tempo di riempire. E il pianto di Gesù era questo: verranno dei giorni dove i nemici ti accerchieranno, ti stringeranno. Ci sono dei giorni dove l'amarezza ti sommergerà, dove la paura ti potrà schiacciare, dove il risentimento si farà spazio se tu non accumuli, se tu non vivi la pace, se tu non capisci quello che è per la tua pace, se tu fai tutto tranne che quello che ti serve. Ci saranno dei momenti in cui sarai spiazzata, sarai spiazzato, e anche con tutta la forza, con tutta la volontà. Io tante volte mi sono trovato in panna di benzina, ho pensato di poter arrivare e mi sono concentrato, ho camminato al minimo, ma alla fine la macchina si è fermata. Quasi quasi potevo dire: Dio, metti benzina nuova ora. No, l'intelligenza era fare il pieno e preoccuparmi prima. Prevenzione, prevenzione. la pace di Dio e il modo di realizzarla è prevenzione per gli attacchi distruttivi che cresceranno in questi ultimi tempi, si abbatteranno fortemente sulla nostra vita, ma beati quelli che riconoscono quello che occorre per la loro pace. Beati quelli che lo riconosceranno, perché questo gli permetterà di andare avanti. Un ultimo verso e concludiamo. Matteo 23, 37. Gerusalemme, Gerusalemme, ancora qui un'esortazione, che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Questa è un'altra piccola espressione di questo desiderio preventivo di Dio. Quante volte io ti voglio abbracciare, circondare con le mie compassioni, ti voglio raccogliere, ti voglio veramente in momenti dove ti posso trasferire la mia pace. E tu capisci bene quali sono questi momenti, ma tu hai sottovalutato l'importanza di questi momenti, hai detto no, va bene, ce la faccio con la benzina che c'ho, ce la faccio, non ho bisogno di fare rifornimento, non ho bisogno, ma che andare in chiesa ogni domenica, ma basta una volta ogni 15 giorni, ogni mese, ma che andare alle riunioni, ma che pregare, avere contatto con Dio, io ce la faccio da solo. E purtroppo poi da solo ce la facciamo a metterci nei pasticci, da soli ce la facciamo a scatenare poi degli inferni di tensione, di conflitti familiari, da soli ce la facciamo bene a fare il male, ma abbiamo bisogno della pace di Dio per superare le tempeste che si abbattono, gli esami, le difficoltà. Abbiamo bisogno della pace di Dio, non possiamo trascurare, perché ancora avremo il pianto di Gesù che dice: ho voluto raccogliervi, ho voluto fare come la chioccia raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non lo avete voluto. Lì, come a dire, voi non avete conosciuto il tempo in cui siete stati visitati. È un'analogia. Nel verso precedente, proprio quello che diceva Gesù era che questo sarebbe avvenuto perché non hai conosciuto il tempo in cui sei stato visitato. Cioè, non hai avuto tempo di assorbire la presenza di Dio che era lì, che era pronta, che ti aspettava ogni mattina nel tuo momento di preghiera, che ti aspettava ogni incontro in comunità, ogni incontro di cellula, ogni occasione, ogni parte della scrittura. La presenza di Gesù ti aspettava perché tu la conoscessi, perché tu diventassi una stessa cosa con quella pace, ma tu non l'hai conosciuto, non l'hai riconosciuto, e qui tu non lo hai voluto ancora di più, e quindi la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. E infatti vi dico, è il verso 39 e concludiamo, è una speranza, perché la cosa bella di Dio è che ci rimprovera, che ci scuote, ma perché ci vuole bene, non perché ci vuole lasciare il senso di colpa e noi entriamo in colpa, oh sì Signore, ma perché veramente possiamo cominciare a cambiare mentalità e cominciare a fare rifornimento e cominciare a non mancare nessun appuntamento con Dio, perché sappiamo che più ci riempiamo della sua presenza, più ci riempiamo della sua pace, più quando viene il nemico non avrà spazio in noi. Questa è la bellezza, ecco perché Dio vuole stare con noi, non solo perché ci ama, ma perché sa che stare noi con Lui è per il nostro bene. Ascoltare la sua pace ci serve di fronte a tante scelte che dovranno essere, sentivate oggi, la pace sia arbitro, scelte di pace, non scelte di rabbia, non scelte di fuga, di paura, ma scelte di pace. Infatti, vi dico, ultimo verso e concludiamo, da ora in avanti non mi vedrete più, finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Che significa? Certamente lì aveva un'applicazione grande, si stava parlando della profezia della distruzione di Gerusalemme che sarebbe avvenuta nel 70 dopo Cristo, dove veramente non sarebbe stata lasciata pietra su pietra, tutta distrutta, perché il Messia che si presentava non era accolto, non era riconosciuto. Ma per la tua vita cosa significa? Non mi vedrete più. Significa, parafrasando, non vedrete più la mia face, non vedete più la mia gioia, figli miei. Non che non c'è più, non vedrete più il mio spirito, non che se n'è andato, ma non lo vedrete più nella vostra vita finché non vi rimetterete in quell'attitudine di lode e di benedizione che dice benedetto colui che viene nel nome del Signore, che dice benedetto Gesù, benedetto Dio, benedetto Spirito Santo, che comincia a proclamare la benedizione di Dio e che comincia a stare alla presenza di Dio. Se c'è questa attitudine, e allora quello che non vediamo più, quello che non capiamo più, la realtà che è diventata così pesante a un certo punto si scioglie. Perché? Perché Gesù compare, lo rivediamo di nuovo, perché lo consideriamo il nostro vero primario bene e lo benediciamo, diciamo bene di Gesù prima di ogni cosa, prima del nostro conto in banca che vada in positivo, prima di tutto quello che ancora ci angoscia intorno, prima delle circostanze di tensione, di conflitto che cerchiamo di tamponare con i nostri sforzi facendo salti mortali, ma non si aggiustano, andiamo per fare pace e la guerra aumenta. Prima abbiamo bisogno di rivedere Lui, abbiamo bisogno di gustare la sua presenza, e credo che è un'esperienza di ognuno di voi, quando avete cercato di sostenere le circostanze soltanto con la forza umana, alla fine siete crollati. Non vedrai più la pace, non vedrai più la gioia, non vedrai più l'unzione se non la valorizzi, se non la metti al centro. Se anziché approvvigionarti culturalmente, leggere tutte cose, sapere la cronaca, non comincerai a gustare la presenza di Dio nella lode, nell'adorazione, nella meditazione. Beati quelli che lo fanno, perché cominciano a vedere Dio. E vedendo Dio diventano una stessa cosa con Lui, con la sua pace. E il nemico verrà e non potrà distruggerti. Ci alziamo in piedi. Signore, grazie perché Tu ci vuoi rivelare quello che occorre per la nostra pace. Grazie perché quando Ti presentiamo una lista di cose che ci occorrono, di cui non possiamo fare a meno, Tu ci presenti il Tuo amore e ci dici di questo hai bisogno. Figlia mia, figlio mio, Tu ci presenti la Tua pace e ci dici questa ti serve, questa ti proteggerà. Non sono tutte le cose che hai, non sono tutte le cose che hai capito, non sono i tuoi soldi, ma la mia presenza è quella che ti occorre. Grazie Signore, perché questa mattina non vogliamo sentire questa come una predica, ma vogliamo sentirla come un monito, come un invito profondo a non disertare le occasioni che ci hai dato di comunione, di incontri, di corsi, di seminari, a non disertare tutte quelle cose preparate per distruggere la tensione e il conflitto e promuovere la pace in noi e scongiurare le trappole distruttive del risentimento, dell'autocommiserazione, della depressione, della rabbia. Grazie, Padre, perché sappiamo quello che ci occorre. Sei Tu che ci occorri, è la Tua presenza, e vogliamo impegnarci a cercarla per il nostro bene e per non vederti piangere sui nostri sbattoni, come genitori già abbiamo capito tante volte vedendo sbattere i nostri figli, il dolore tremendo che si prova quando Tu vuoi il meglio per una persona e la vedi andare fuori strada, e sentiamo ancora di più e capiamo il Tuo cuore paterno che vuole il meglio per ognuno di noi questa mattina, e vogliamo impegnarci per il Tuo regno, per la Tua volontà, nel nome di Cristo. Amen.